sarà una bella passeggiata oggi. Vi ricordate, noi abbiamo cambiato programma prima di Natale perché mi sembrava non proprio di ottimo auspicio leggere alla vigilia di Natale, ciao Laura, quello che passa comunemente per essere uno dei salmi più tristi del Salterio, una delle lamentazioni. Che fai? Sei in piedi te? Buonasera, ci va qualche altra sedia? Ecco Amalia. Dunque, ci dicevamo allora meglio, ci siamo dirottati sulla Sapienza, avete visto, insomma, un capitolo interessante, sempre tratto dal libro di Giobbe, che in maniera leggera, diciamo, meno drammatica, meno esacerbata di altre volte, dice la Sapienza, saperlo dov'è, saperlo, ma chi c'è? Ma forse, chi lo sa, che proprio lui sia il depositario, il Signore della Sapienza. Ora però è il momento di riprendere questo nostro Salmo 88 che ci aspetta. Però ho la sensazione che per rientrare un po' bene nel testo valga la pena riesumare qualche accenno dell'ultimo capitolo di Giobbe di cui ci siamo interessati, il capitolo 14, che ci introduce a questa tematica. Quindi vale la pena leggere il capitolo 14. Ecco qua, Don Antonino si sistema, bravissimo. Ecco, Rosa, Amalia, eccoci qua. Dunque, Giobbe. Capitolo 14, 12 aveva parlato il compare, l'amico del giaguaro, e invece al 13 e al 14 gli ha risposto Giobbe da par suo. E allora leggiamo qualcosa sul 14. L'uomo nato da donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, corre come un fiore, spunta e avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. E tu sopra un tale essere tieni aperti i tuoi occhi e lo chiami in giudizio con te. Se i suoi giorni sono contati, se il numero dei suoi mesi dipende da te. Quindi è il tema della, nonostante tutto, nonostante una gran voglia di morire, rimpiange che viene la morte e spazza via tutto, perché in fondo la vita non è poi male. A questo punto fa capolino il Salmo 88. Ma perché fa capolino il Salmo 88? Non tanto per prendere un piagnisteo dopo l'altro, un salmo di lamentazione dopo l'altro, perché in maniera piuttosto paradossale questo salmo, nel buio più angosciante, lancia il sospetto che ci possa essere una presenza luminosa come non ti aspettavi. Senza per questo diluire il buio, senza trasformare il buio necessariamente in vigilia di festa, come la Chiesa il Sabato Santo, prima di canto di gloria, poi boom, esplodono tutti i suoni e tutte le luci, lealmente. E questo ce lo dirà uno studio un pochino approfondito di commento a questo Salmo, perché la situazione non basta essere piagnoni per essere assimilati a Giobbe, bisogna vivere l'esperienza dell'assenza di Dio intuita e percepita come premessa di una sua nuova e più vera manifestazione. Questo è Giobbe. Non basta gnè. Si tratta di vedere in che misura dietro a questa tenebra veramente angosciante non ci sia non, come dire, arriva nei nostri, un trucchetto, avevamo giocato, no, 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 signori, la situazione è seria, la morte è morte, la morte è vera, il buio è buio, l'abisso è abisso, però, ecco, però, e questo è direi proprio l'interesse di questi testi. È chiaro che tutte le volte che nell'Antico Testamento si parla di post mortem, si va col freno a mano tirato. Si va col freno a mano tirato. Io non credo che si possa dire che l'Antico Testamento esclude totalmente il post mortem. Lo esclude come il paradiso delle vergini di Allah, questo sì. Perché il paradiso delle vergini di Allah rappresenta purtroppo una banalizzazione della morte. Mentre invece l'Antico Testamento non dà mai come ovvio, come scontato, come happy end prevedibile di tutta la storia che in fondo poi canteremo in eterno. No, no. Anche prima dell'emergere abbastanza categoriale, abbastanza esplicito della fede in un'oltretomba al tempo dei Maccabei, è proprio l'ultima persecuzione, l'ultima, la più feroce, pogrom, sterminio degli ebrei nella metà del secondo secolo avanti Cristo, all'opera dei Seleucidi di Damasco, tanto gira e rigira, sempre lì si scornano, è venuto fuori l'idea, no, non è possibile che assassini e assassinati abbiano lo stesso destino. Non è possibile pensare che ci sia chi soffre così per il Signore, 7 figli uccisi davanti agli occhi della madre, senza che qualcosa ci deve essere. Ma prima di questa ultima fase, 2 secoli, 3 secoli avanti Cristo, in cui balugina una piccola prospettiva dell'aldilà, anche tutto sommato per l'influsso della cultura greca, perché capite, 300, 200 avanti Cristo in Grecia erano già vecchi, in Grecia il grande secolo dei filosofi e dei tragici è fra il 500 e il 400, fra il 500 e il 300, per cui attraverso la koinè, cioè la marmellata dell'ellenismo, le idee circolavano. E non c'è veramente da meravigliare che certe intuizioni sull'oltretomba possano essere, sull'immortalità dell'anima, non è il greco, gli ebrei non hanno questo dualismo come i greci, anima e corpo, però questa immortalità, questa giustizia per quanto tardiva, questa dike per quanto tardiva possa manifestarsi, che possa venire anche da altre culture, non ci meraviglia. Sono i primi accenni al tema. Ora, detto questo, vorrei leggere con voi lentamente sulla traduzione della CEI, perché penso che mi sia arrivato quella a voi, e il Salmo 88, per rendersi conto, forse a prima vista non ci se ne rende bene conto, ma piano piano, approfondendo il tema, qualcosa scappa fuori. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io vorrei dedicare questa lettura, questo momento di preghiera, a una giovinetta adolescente che sta combattendo contro la morte al bambin Gesù, nipote di un mio carissimo amico prete, un bruttissimo tumore cerebrale. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero, senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani, ma tu compi forse prodigi per i morti. Quando uno è morto. O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Come dire, pensa quanti devoti ti perdi, perché quando permetti che muoiano, è tutto in perdita per te, eh? Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi? Ti si canta la lode, ti dice bravo, ti si ringrazia? La tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre. Avete sentito come tetro e disperato è questo testo in cui si affronta la morte e le situazioni di morte nella vita, perché il bello, la caratteristica di questo salmo è un vivente che amaramente assapora tutto il fiele della condizione di essere mortale, morituro e di lì a poco morto. La morte e le situazioni di morte nella vita sono affrontate con disincanto e viste in tutta la loro tragicità e negatività, senza alcun tentativo di abbellimento o di edulcorazione. Qui è veramente interessante, no? Una domanda: qual è la cosa che ti fa più paura della morte, se c'è qualcosa che ti fa paura? Dello stato di morte, non del morire, dello stato, perché oggi io sento molti che dicono a me io non ho paura di morire, ma di patire. Ecco, qui si parla del post mortem. Ma in esso, questo salmo, che non abbellisce, non edulcora niente, traspare anche la fede perseverante di un credente che, pur non riconoscendo più il volto del suo Dio e non comprendendo più il suo agire, tuttavia non rinuncia al suo Dio e continua a gridare a lui giorno e notte. E se non è di giorno e di notte, se non è di sera e di mattina, il mio grido giunge a te. Ecco, questo è l'apparentemente paradossale coabitazione di lucida disperazione da una parte e di instancabile, ostinata, pervicace, tignosa insistenza nella speranza. E no, non mi arrendo, ecco. E credo che, insomma, se anche ci prendessimo un attimo per scorrere di nuovo il testo, per verificare, ecco, in che misura qui siamo nello zero assoluto, nel gelo assoluto, oppure se sponte o spinte, volente o nolente, non affiora, non esiste, è finito tutto, ma non si sa mai. Io ci provo. Ho faticato a mettere insieme materiale di commento per questo salmo. Eccoci qui, pagina 72. Siamo di fronte alla più tenebrosa di tutte le lamentazioni salmiche. In un certo senso si può parlare di un apax. Apax in greco vuol dire una sola volta. Un salmo unico, un vertice nel descrivere l'umanissimo e universale terrore di fronte alla morte, che costeggia le valli oscure della disperazione, affine in questo a tante pagine del libro di Giobbe. In fondo, tutto sommato, io cerco di percepire in questo momento la bellezza di ciò che stiamo vivendo, noi scivolando, non sappiamo a quanta velocità, su questo piano inclinato, siamo insieme, ci guardiamo, insieme cerchiamo una risposta, insieme viviamo fino in fondo questa nostra avventura, ancora almeno per 250 anni, ovviamente. Pare dunque limitante ricorrere alle consuete categorie un po' noiose, un po' tedesche, dei generi letterari, secondo cui il Salmo 88 sarebbe una supplica individuale priva di elementi tradizionali, bla 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 bla. Diciamo che non è né vero, non è riducibile a un genere letterario e non è neppure riducibile alla pura negatività. Si tratta invece, e credo sia un buono spunto, di non indietreggiare, di non fuggire di fronte alle dure espressioni e immagini di questo testo, che ha addirittura il merito di dare la parola alla fatica di vivere di tanti esseri umani sotto il sole. Sotto il sole è un'espressione che ricorre circa 30 volte nel libro di Coelet per indicare paradossalmente coloro che stanno epites ges sulla terra scivolando verso il grande buio. Nulla di quello che succede sotto il sole, niente di nuovo sotto il sole. Sotto il sole è in qualche maniera per contrasto l'espressione che definisce la condizione di coloro che stanno scivolando verso il buio senza fine. Quel sole che sempre gli umani sperimentano anche in forma di ombra, la quale talvolta assume i tratti di ombra di morte. Disponiamoci dunque a leggere attentamente, in forma umanissima e sapienziale, il Salmo, lasciandoci penetrare dalla sua scabra crudezza e aggiungendo il minimo indispensabile di commento. Non è vero, sono due commenti piuttosto lunghi. Di commento, in modo da non offuscare la sua tagliente eloquenza. La domanda è questa: se veramente c'è Dio, perché la morte? Tutto sommato è la lamentela che affiora lungo tutto il Salmo. Se lui veramente è Dio, quello che chiamiamo tale, perché la morte? Colui che grida al verso 1, di solito l'autore del Salmo si dice l'orante, qui il nostro commento dice di il gridante: Signore Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, grido. Grido non è sinonimo di dico, è rafforzativo e non poco. Più che l'orante e il gridante, sente che la sua vita è giunta alle soglie degli inferi, perché è difficile, si fa l'ipotesi di un malato cronico che si è portato addosso qualche brutto male, forse la lebbra, da gran tempo, forse fin dalla giovinezza, ecco, probabilmente in qualche maniera una condizione che fa di lui un morente fin dalla giovinezza, versetto 16. Sono infelice e morente dall'infanzia, un morente fin dalla giovinezza. L'unico dato certo è che ora la sua vita è giunta alle soglie dello Sheol. Ricordate bene, lo Sheol non è l'inferno dantesco con tutta quella esplosiva fantasia di fuoco, di ghiaccio, di malmo, di mota, di puzze, di niente, grida alte fioche, suon di manconelle, no. Lo Sheol è il buio, il gelo, il deserto, la monotonia eterna. Insomma, quest'uomo deve fare i conti con il problema supremo della vita umana, l'avversario insaziabile, quello che Paolo chiama l'ultimo nemico ad essere vinto dalla morte, quello che Giobbe chiamerà al capitolo 18 il re delle paure, quello che la lettera agli Ebrei chiama l'arma in mano al demonio per tenere schiavi sotto ricatto gli uomini per tutta la vita. Ecco, questa è la realtà. Ma non si poteva fare a Natale, però non si può evitare. Forse il 7 gennaio è uno dei giorni più indicati. La morte a lui ormai è vicinissima. Ma perché la morte? Che senso ha la morte? E si noti che in questa preghiera non vi è traccia, come in molti altri salmi, di coscienza di peccato o di nemici che assalgono. Non è né uno che ripiange le sue colpe, come chi se l'è cercata, e non ha nemmeno l'avversario, non sono i nemici. Molto simile a Giobbe in questo. Non sono certamente gli amici l'avversario. L'avversario è questa realtà del male che gli si è appiccicata addosso, diciamo che è diventata tutt'una con la sua pelle, troveremo nel capitolo 16, le volte prossime. Il che rende ancora più lancinante la domanda: perché la morte? Il passato di quest'uomo è sofferenza, sono morente fin dall'infanzia. Il futuro è senza via d'uscita, versetto 9. Chi lo vede lo legga, io non ce la faccio a vedere. Versetto 9. Hai allontanato da me i miei compagni, questo è il 9?
Sì.
Mi hai reso per loro un orrore, sono prigioniero senza scampo, vabbè. il futuro, il presente è afflizione, è tenebre, di giorno, di notte, tutto il giorno, anche il giorno sembra ormai notte, il giorno è tenebroso come la notte, verrebbe da dire, parafrasando all'inverso, stiamo dicendo 39, lo spazio vitale del protagonista, il suo essere, il suo corpo è sazio di mali. Ed egli conosce solo un orizzonte opprimente, asfissiante, la fossa, il sepolcro, gli abissi e nessuna via d'uscita. Ciò che più gli pesa è la solitudine. Vi dicevo, una cosa ci fa più paura della morte. L'assenza di relazioni. Il vivere nella terra dell'oblio, senza più essere ricordato. Non sei nulla. Nessuno si è accorto che sei esistito. Non sto qui a fare lo iettatore, ma a commentare il Salmo. Questa solitudine, la consapevolezza di questa solitudine è già sintomo di morte nella vita. E su tutto la tonalità dominante, tempo e spazio uniti insieme, le tenebre. È la stessa situazione descritta nel Salmo 143. Il nemico mi perseguita, schiaccia a terra la mia vita, mi fa abitare nelle tenebre come i morti da gran tempo. Naturale, Andrea.
E pensare, ok, e dopo cosa c'è? Se Dio non lo possono incontrare in vita, nessuno ha visto Dio, perché è spesso detto durante la vita. Dopo c'è lo Sheol.
Dunque,
e soprattutto, che Messia aspettano? Questo Messia sarà un Messia che li libererà soltanto dalla schiavitù, dal gioco e tutto quanto? O sarà un Messia che, come a noi, ci ha liberato in questa vita, ma soprattutto per la prossima?
È una domanda per la quale io non ho una particolare preparazione, ma in base a quello, alle analogie che mi sembra di poter recuperare, direi la risposta la metterei in due tempi. Tot capita, tot sentenzie, cioè il futuro messianico è visto in tanti modi, è visto, ma già nell'Antico Testamento, come individuale o come nazionale, un Messia del futuro, una nazione nel futuro, può essere vista a carattere temporale o a carattere spirituale. Ci sono tante interpretazioni, ma non mi pare proprio che l'attesa del futuro salvifico caratterizzi e impregni completamente di sé il giudaismo, soprattutto al punto di dargli una connotazione etica e responsabile. Ma con detto questo non si dice tutto, c'è altro da dire. E l'altro da dire è che la fede non ha bisogno di una dimostrazione di resurrezione come evento realizzato. Noi abbiamo la grazia di aver avuto questa rivelazione. Ma la fede di Giobbe, e per me la fede di Giobbe, io la vedo nella famosa preghiera più o meno autentica del ghetto di Varsavia. Tu hai disposto le cose della vita in maniera che noi smettessimo di credere in te, ma ciò non avverrà mai. È costitutivamente legato alla fede nel Dio vivente, un abbandono nelle sue mani, forse siamo già in epoca più evoluta rispetto ad allora, ma parlo del ghetto di Varsavia, ma parlo anche di Giobbe, un abbandono nelle sue mani che dice: se lui c'è, se tanto da tanto, a me non me la cantate chiara dicendo che non c'è speranza. Finché c'è Dio c'è speranza. Finché c'è un Dio c'è una speranza. Una scommessa? Un'esigenza? Un bisogno? Un'ostinazione, diciamo? Ora, io ringrazio Dio che a fondamento della nostra fede non c'è il soddisfacimento di un'esigenza, ma l'annuncio di un avvenimento. Il crocifisso è risorto. Però devo dire che con molto rispetto che la fede di Giobbe e la fede appunto del ghetto di Varsavia è proprio questa. No. Se tu ci sei, non verrai ad ammazzare i nazisti e ci darai un corridoio verso Israele, no. Se tu ci sei, però, ci consegniamo a te. È molto importante, secondo me, questo discorso, perché poi lo ritroveremo. Lo ritroveremo più in là, non so se la prossima volta, ma lo ritroveremo, un discorso proprio di questo tipo, questa ostinata insistenza che magari ottiene pure una embrione di risposta. Di più non ho grandi contatti con quel mondo, ecco, devo dire. Poi è così facile fare ironia ora sugli ebrei, quindi non mi astengo. Ecco, allora, dunque, siccome sto andando avanti su due piani, quattro, preghiera e domanda di senso. Eccola qui. Allora, ricorre in questo salmo a più riprese l'angoscia della domanda. 4a. E qui la traduzione me la dà diversa, io qui ho una traduzione un po' diversa. 4a. Perché io sono sazio di mali e la mia vita ha raggiunto lo Sheol? Perché io sono sazio di mali? 4a. 11a. Forse che per i morti compi prodigi? Cioè, nel mondo dei morti c'è la possibilità di un'interlocuzione con te? 15a. Perché, Signore, mi respingi? Perché nascondi il tuo volto da me? Perché, ecco, perché? Preghiera come domanda di senso. La preghiera non è detto che sia richiesta di grazia, richiesta di dono. Può essere anche richiesta di luce. L'orante o il gridante espone la drammatica della, la drammaticità della sua situazione. Il suo io è tra i morti, il suo luogo è il luogo dei morti. Cosa fa Dio per i morti? Cosa fanno i morti per Dio? Nulla. Dio non interviene per i morti e i morti non lodano Dio. Non c'è relazione possibile. L'io dell'orante interpella. Perché mi respingi? Siamo di fronte a una preghiera di domanda, ma non una domanda che voglia ottenere qualcosa. Non c'è richiesta tipo liberami, salvami. C'è una domanda di senso. Il grido della preghiera è il polo corrispondente all'agire di Dio, del quale sembra essere la ricerca di senso. Perché? Perché tutto questo? Lui si domanda, l'orante, in questa situazione che stiamo descrivendo a tinte sempre più fosche, si domanda perché. In questo contesto, abbiamo visto prima, acquista progressivamente importanza il simbolismo delle tenebre. La finale, ci sono due radici che ricorrono molte volte a questo salmo, il verbo conoscere e la parola tenebre. E si trovano nel salmo, mi hai posto nelle tenebre, versetto 7, hai allontanato da me i miei conoscenti. 13, si conoscono forse i tuoi prodigi nelle tenebre? Questa è una domanda bellissima, no? Nel buio della morte si conoscono i tuoi prodigi. Lui ancora non ci è arrivato, all'intuizione che io vi ho detto apparirà alla fine. Quindi è in questa fase di dialogo, di preghiera, non smette di pregare, Non dico passa a bestemmiare, no, ma nemmeno si chiude. Continua. Continua questa escrescenza che a un certo punto diventa quasi la sua unica forma di vita. Si riconosce che è vivo dal fatto che continua a gridare la sua preghiera. Queste radici, la radice conoscere, si conoscono forse i suoi prodigi nelle tenebre, siccome diverse volte occorre conoscere, diverse volte tenebre, in questo versetto sono messe proprio bene accanto. Queste radici forniscono al Salmo le sue due ultime parole. Infatti notate come finisce il Salmo. Mi sono compagne solo le tenebre, ma prima c'è la conoscenza, no? Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre. Conoscenza e tenebra. Occorre rilevare che la tenebra è ciò che l'orante conosce, ciò di cui sta facendo l'esperienza, ciò che esaurisce il suo orizzonte. È lo Sheol. Vi ho detto, no? Qual è la morte peggiore, la condizione mortale peggiore che ti immagini? La solitudine consapevole dell'inutilità banale di quello che hai fatto e ora ti ritrovi lì. Io ovviamente parlo con la fede in colui che è sceso in quel mondo e mi ha spalancato le porte. Mi raccomando, non sto speculando sul senso dell'angoscia, però lui è grande perché la situazione è così brutta. E lui è grande perché incarnandosi, quante volte ve l'abbiamo detto a Natale, no? Quel buco nero delle icone orientali dietro la culla del bambino, spesso fatta in forma di piccola bara, è quel buio
dove lui entrerà, si inabisserà, compirà, porterà fino in fondo la sua incarnazione per essere il nuovo Adamo, non solo in quanto lui fortunosamente per privilegio, per raccomandazione del Padre scampato alla morte, ma come primogenito dei risorti. Io credo che sia importante portarsi dietro questo tipo di riflessioni, non per, come dire, nutrire col brodo di coltura delle angosce la nostra fede, ma per avere un alleluia pasquale sempre più motivato in considerazione della nostra condizione preesistente e del suo faticoso viaggio, querens me sedisti lassus, capito? Cioè, cercandomi, ti sei tanto stancato, è di esire, no? Querens me sedisti lassus, mi sei venuto a cercare per salvarmi, ti sei stancato, non ne potevi più, ti sei seduto come al pozzo della Samaritana, stanco, per potermi venire a cercare, ma non anticipiamo i tempi, però io li anticipo perché, insomma, vorrei non giocare a fare lo spettacolino horror, ecco, fino a se stesso. E questa esperienza, la tenebra è ciò che l'orante conosce, ciò di cui sta facendo l'esperienza, ciò che esaurisce il suo orizzonte. E questo è espresso mediante la strana formula finale, vera sintesi, miei conoscenti sono le tenebre. Eccolo lì. L'ultima frase non è tronca, ma volutamente dura, e riassume l'intero salmo, mostrando che esso è una composizione unitaria e conclusa, non monca, come ipotizzano diversi studiosi, insospettiti dalla mancanza di troppi elementi ritenuti necessari al genere letterario Lamentazione individuale. Capite? Quelli qui sono i tedeschi che dicono il salmo deve essere così perché manca. Non si rendono conto che una poesia è come il poeta la vuole, non come i tedeschi l'aspettano. Il rapporto in cui stanno le tre parti non è di progressione né di evoluzione del Salmo. Non si può notare alcun cambiamento nella situazione dell'orante, né per lui ci sono dischiuse prospettive di liberazione o di salvezza. Avanti. 6, paragrafo 6, parlo per me, La colpa è tutta di Dio, di questo stato di cose. La colpa è tutta di Dio. Davvero commovente questa sete di dialogo oscuro, in un salmo oscuro come l'88, questa invocazione, no? Se ci si pensa con attenzione e non come un dato che dovrebbe andare da sé, perché Dio resta pur sempre Dio, come talvolta si dice. In tale ottica fa ancora più impressione mettere in parallelo alle tre invocazioni di qui sopra, perché alcune affermazioni molto dure che nell'attribuire a Dio questa condizione opprimente sembrano il loro esatto opposto, anziché dire perché, fammi capire, ma dai, tu in fondo non sei così cattivo, poi lo vedremo dopo questa cosa. Invece no, mi hai posto nella fossa sotterranea, nelle tenebre e negli abissi. Su di me pesa la tua collera, con tutti i tuoi flutti mi hai afflitto. Hai allontanato da me i miei conoscenti, mi hai posto come abominio per loro. Ovvero non annacquiamo nessuna delle due componenti. Siamo onesti nel sottolineare la drammaticità dello Sheol
e della morte, che non ha di per sé, non ha nulla, anzi ha bisogno per contrasto di tutta una serie di affermazioni di fiducia, perché la grandezza è credere nella luce a mezzanotte. Non è più buio mai che a mezzanotte. Se io a mezzanotte credo nella luce, se ci chiedo alle 5 di mattina o vedo baluginare l'aurora da qualche parte, ma se io credo nella luce splendida a mezzanotte, vuol dire che ho capito qualche cosa. E così è qui. Quindi c'è buio e poi troveremo un po' di luce. Io sono sfinito sotto il peso dei tuoi terrori, Sopra di me sono passati i tuoi furori. Fate caso, perché poi lavoreremo sui possessivi. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Lo capite? E tenete presente che nelle lingue semitiche, in particolare in ebraico, i possessivi rimbombano più che nelle nostre lingue, perché nelle nostre lingue sono prima. I tuoi furori, i tuoi terrori, le tue insidie, nelle lingue semitiche sono dopo, i furori tuoi, che hanno tutti uguale, tuo è da finale ca, la io è i, la terza persona o, cioè la, quando insiste va giù, senti che, insomma, leggere in ebraico come sono finito il peso dei tuoi terrori, i tuoi furori, i tuoi spaventi, è ancora più, come dire, ossessionante, ecco. Mi circondano come acqua tutto il giorno, insieme mi accerchiano. Allontanami da me l'amico e il compagno, allontani da me l'amico e il compagno, i miei conoscenti sono solo le tenebre. Se Dio fa questo, com'è possibile rivolgersi ancora a Lui? Di più, lasciandoci guidare dal Salmo, troviamo altre parole che ai nostri orecchi suonano strane, che sembrano approfondirne l'enigmaticità. Toccherà anche a noi il momento dell'angoscia, dello smarrimento, il momento della paura, del rifiuto. Preghiamo il Signore in questo momento che ci possiamo ricordare che tutto questo non è affatto incompatibile con il gridare a Lui, quello che un altro personaggio gridò nel momento della solitudine: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non sono incompatibili le due affermazioni. Questa non è la logica. La logica del potere è che se l'onorevole mi protegge, io rido, mi faccio un baffo delle vostre trame contro di me o la mia azienda. Qui no. Qui c'è come un pozzo senza fondo, dove però tuttavia tu non cessi di invocare. E diciamo, senza stupirci di altre affermazioni come quelle che vi dico ora: per i morti fai forse prodigi? Le ombre sorgono forse ad odarti? Si narra il tuo amore nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Si conoscono i tuoi prodigi nelle tenebre? Eccetera. Sei Dio e c'è la morte, ma dai. 7a. Eccoci.
Una cosa che stupisce in questo Salmo, come vi ho accennato, è gli aggettivi o i pronomi possessivi. Mio, tuo, mio, tuo, mio, tuo, me, te. Se lo scorriamo da cima a fondo ne troviamo un sacco di queste cose. Cosa vuol dire? Evidente cosa vuol dire, no? È la riprova di quello che abbiamo detto finora. Cioè, se da un lato avverto in maniera sperimentale questa desolante solitudine, dall'altro non cesso di ricordare che c'è una relazione. E questa relazione deve venire fuori. C'è fra noi un dialogo interpersonale aperto. Questi due, io dell'uomo e tu di Dio, sono i protagonisti dell'intero Salmo. La frequenza straordinaria degli aggettivi mio e tuo e dei pronomi personali me e te sottolinea fortemente l'impressione di un discorso che non ammette altri interlocutori. Nel nostro Salmo è notevole il fatto che l'orante si rivolga sempre a Dio con la seconda persona, con il tu, e non parli mai di lui in terza persona. Cosicché anche le parti descrittive e narrative del Salmo, come la presentazione della propria situazione da parte dell'orante e la motivazione della supplica, assumono il tono di un accorato appello a Dio. Tuttavia, non sarebbe esatto dire che si tratta di un dialogo, perché Dio non risponde. È piuttosto la ricerca di un dialogo. L'io dell'orante cerca ostinatamente il tu di Dio, ma questi si sottrae, gli sfugge, nasconde il suo volto. In verità, dunque, l'orante è tragicamente solo e la solitudine è un aspetto saliente e decisivo di quell'esperienza fondamentale di morte da cui scaturisce questa preghiera. Rieccoci, e qui recuperiamo qualcosa. Tenete presente tre versetti di questo Salmo che implicano la voglia di non arrendersi. Signore Dio della mia salvezza, di giorno grido, di notte davanti a te. Versetto 2. Ti invoco, Signore, tutto il giorno, verso di te protendo le mie mani. Versetto 10. Ma io a te, Signore, grido aiuto. Al mattino la mia preghiera ti precede. Assenza e presenza, assenza e presenza. Voi direte, ma la dobbiamo fare proprio così tragica? Dipende. Il mondo si è stupito quando è venuto fuori il diario spirituale di Madre Teresa di Calcutta. Ma si è stupito perché non conosceva i manoscritti di Teresa di Lisieux. Cioè, in definitiva, la tentazione, l'abisso del nulla, il sospetto che sia tutta un'illusione, una fregatura, l'ultimo assalto, dipende dalla sensibilità, forse chi ama di più lo sente di più, per l'amor del cielo, però non la stiamo facendo tragica. In fondo stiamo facendo
quello che Sant'Alfonso Maria de Liguori chiama l'apparecchio alla morte. Nella spiritualità barocca o rococò del 1700, questo uomo geniale, assolutamente geniale, metteva a disposizione del popolo cafone dell'entroterra napoletano preghiere, canti, libricini, giaculatorie che gli potessero aiutare ad aprire gli occhi sulla realtà che viveva. Pratica da amare Gesù Cristo, le massime eterne. Se ricordate, Sant'Alfonso, che è il più grande teologo moralista della Chiesa Cattolica, e ha scritto pum pum pum, tomi su tomi su tomi su tomi, è stato anche un pastore che si è preoccupato. E fra queste cose c'era l'apparecchio alla morte, cioè un tipo di preghiera da rinnovare in alcune circostanze. Io, quando noi eravamo in seminario, prima dello sfacelo, tutti i mesi al ritiro mensile si faceva l'apparato alla morte. Quando queste mie labbra non potranno più, quando. Cioè è un modo per educarsi a radicare il sì sul terreno più ampio possibile, per sottolineare la compatibilità fra la debolezza della carne e l'ostinazione dell'amore, l'ostinazione della fede. Fermiamoci qui, se no veramente l'angoscia ci porta via. La prossima volta ancora questo, siamo a metà, e poi riprenderemo, come avete avuto i salmi, un breve accenno al capitolo 15, il solito cretino amico, e poi 16 e 17, perché lì cominciano a scaldarsi i motori di Giobbe. Grazie dell'attenzione. Buona serata. Grazie.